Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Sostenere l'Ucraina usando anche i beni congelati alla Russia. Bruxelles, l'UE oggi decide, sul tavolo anche l'accordo di libero scambio con il Mercosur. In Australia il premier Anthony Albanese è criticato dopo la strage di Bondi Beach, annuncia più poteri al ministro dell'interno e leggi contro i discorsi d'odio. Parlare meno per essere più efficienti, in futuro dibattiti più corti al Gran Consiglio ticinese. Il Parlamento approva questa novità scontentando i partiti più piccoli. È molto atteso il vertice di oggi a Bruxelles. I leader dell'Unione Europea sono chiamati a decidere su due dossier della massima importanza, in particolare il primo, il prestito multimiliardario per sostenere finanziariamente l'Ucraina, utilizzando anche i beni russi congelati nell'UE, fa molto discutere, e questo da tempo. Un nodo intricato su cui i 27 si giocano anche buona parte della loro credibilità. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Il nodo è il prestito per l'Ucraina. L'UE deve aiutarla con 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Sostenuta da un'ampia maggioranza capeggiata dalla Germania, la Commissione europea propone di erogare la somma prendendo a garanzia gli asset sovrani russi immobilizzati nell'UE. 210 miliardi di euro, di cui 185 soltanto a Bruxelles presso l'istituto Euroclear. Kiev rimborserebbe il debito soltanto se Mosca risarcisse i danni di guerra. A opporsi in maniera coriacea a questa opzione è il premier belga, che teme per la reputazione di Euroclear, depositario del malloppo, per il futuro dell'euro come valuta di riserva internazionale, nonché per le cause legali e le ritorsioni di ogni tipo minacciate dal Cremlino. Bart De Wever chiede allora agli altri 26 stati UE che coprano in solido col Belgio tutti i rischi dell'operazione per una durata e un importo illimitati. Una copertura a casco praticamente impossibile. Il nazionalista fiammingo tuttavia non è rimasto solo. Solidali con lui i premier filorussi di Ungheria, Slovacchia e Cechia, e poi l'italiana Giorgia Meloni, che per finanziare Kiev preferirebbe non tirare in ballo gli averi russi, mentre il presidente ucraino Zelensky oggi verrà al Consiglio proprio a perorare questa opzione.
E l'altro dossier su cui l'UE deve decidere oggi riguarda l'accordo commerciale di libero scambio con il Mercosur. La presidente della Commissione UE, von der Leyen, dovrebbe parafare l'intesa dopodomani in Brasile a nome dell'Unione Europea, ma dopo 25 anni di negoziati tutto potrebbe saltare. Parigi si è rimessa di traverso e anche i contadini di tutta Europa oggi protesteranno di nuovo a Bruxelles. Vedremo quindi come andrà a finire. In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato oggi misure più severe contro i discorsi d'odio e gli atti d'odio nel paese. La notizia giunge qualche giorno dopo la sparatoria di matrice antisemita di Sydney, dove hanno perso la vita 15 persone. In redazione Matteo Burkhardt.
Look, of course more could have always been done. Governments aren't perfect. I'm not perfect.
Vedete, è chiaro che si sarebbe sempre potuto fare di più. I governi non sono perfetti, io non sono perfetto. Il mea culpa di Anthony Albanese, che questa mattina ha annunciato pene più severe per chi fa discorsi di incitamento all'odio, soprattutto a sfondo religioso. Il nuovo pacchetto di leggi istituirà il reato aggravato di incitamento all'odio e includerà l'odio come aggravante nelle condanne contro le minacce e le molestie online. Il Ministero dell'Interno avrà anche il potere di rifiutare e cancellare i visti a stranieri che diffondono messaggi di violenza nei loro paesi. L'annuncio arriva dopo una stretta sulla legge sulle armi e dopo le pesanti critiche degli ultimi giorni. Secondo esponenti della comunità ebraica, ma anche secondo personalità politiche di spicco, il premier albanese avrebbe esitato troppo, dopo il 7 ottobre 2023, ad attuare misure efficaci per proteggere la comunità ebraica australiana, anche se episodi di violenza antisemita si erano già verificati. Lo stesso albanese oggi ha riconosciuto che i casi di antisemitismo sono aumentati negli ultimi anni e sono culminati domenica nella sparatoria di Bondi Beach, in cui sono morte 16 persone, compreso uno degli attentatori. Il più sanguinoso attacco contro gli ebrei al di fuori di Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023.
Il Gran Consiglio ticinese ha deciso di ridurre i tempi di parola in Parlamento. D'ora in poi si parlerà quindi meno per essere, così è stato detto, più efficienti. La maggioranza di centrodestra l'ha spuntata sul fronte progressista e sui partiti più piccoli. Sentiamo Alessandro Brogini.
Il nodo da sciogliere ce lo riassume Giuseppe Cotti del Centro, che ha portato la proposta all'attenzione del Gran Consiglio.
Non nascondiamoci, in quest'aula i dibattiti sono spesso troppo lunghi e segnati da ripetizioni che non aiutano né chi ascolta qui dentro né i cittadini.
La soluzione, parlare meno e meglio, secondo la maggioranza, rappresentata dalla PLR Roberta Passardi.
Tempi di discussione più brevi possono incoraggiare dibattiti più incisivi e focalizzati, come è stato detto in precedenza, promuovendo una cultura del dialogo diretto e della sintesi.
Sintesi che dovrebbe accelerare l'azione del legislativo. Un paio di esempi: i minuti passano da 20 a 10 per i capigruppo nei dibattiti liberi, da 30 a 15 per i consiglieri di Stato, 3 minuti per i deputati singoli, ora sono 5. A nulla è valso per la minoranza sostenere che tempi più brevi accorciano di fatto lo spazio a disposizione dei più piccoli, in particolare di quei partiti che non hanno numeri per partecipare ai dibattiti preliminari nelle commissioni, dove, sostiene la maggioranza, le discussioni si esaurirebbero già prima di giungere in Parlamento. In loro difesa si è espressa la socialista Daria Lepori.
E qui sta il peggior vizio dell'iniziativa elaborata che stiamo discutendo, perché riduce in maniera sproporzionata i tempi di parola proprio a chi non ha nessuna altra possibilità di argomentare e controargomentare.
Nulla da fare, in Parlamento si parlerà meno. Centro, PLR, Lega e UDC l'hanno vinta su PS, Verdi e i partiti minori, con qualche eccezione in entrambi gli schieramenti. Il Gran Consiglio, per decidere, ha discusso 1 ora e 28 minuti.
È finita in parità la doppia sfida sportiva Zurigo-Lugano. Nel calcio i bianconeri hanno vinto a Letzigrund 1-0, salgono quindi al quarto posto in classifica in attesa domenica dell'ultima partita del 2025 a Cornaredo contro lo Young Boys. Da Zurigo invece è tornato senza punti il Lugano Hockey, battuto dai Lions 5-3, Lugano sempre quarto con 53 punti, ma con solo una lunghezza di vantaggio sul settimo posto. Questo è quanto per ora, ci risentiamo più tardi.